Se questo è un credente, Albert Einstein a Princeton. Seconda parte, punto 3. Saggi di energico laico realismo. Tutto ciò che è umano comunque appaia è umano soltanto perché vi opera e vi ha operato il pensiero, annota Hegel nelle Vorlesungen die Geschichte der Philosophie berlinesi del 1825-26. I celebri manoscritti delle lezioni di storia della filosofia. Einstein, con lucida consapevolezza fin dalla giovinezza, completava l'assunto hegeliano con la notazione determinante che l'attività del pensiero è però resa possibile dall'esistenza di un ordinamento oggettivo, indipendente e tendenzialmente regolare del cosmo. Perché è l'essere piuttosto che il nulla? Nella domanda moderna di Leibniz risuona il senso profondo del pensiero greco antico, taonta, gli enti del pensiero greco aurorale sussistono, con la rassicurante la conseguenza che la pulsione nichilista, sempre di nuovo riemergente, si trova energicamente relegata al bando. La mente non può non correre all'origine storica di questa costellazione di opzioni di pensiero, a Platone sbrigativamente archiviato come metafisico, a svantaggio bimillenario di una lettura differente e possibile, scevra di suggestioni pseudo-religiose, e più aderente alla filologia determinata del testo. Rispetto all'immaginario collettivo autorevolmente supportato anche e in primis da Aristotele e dal suo giudizio corrivo circa il chorismos, l'astrazione o separatezza delle forme di un platonismo come pensiero dei due mondi, Garibaldi ante litteram. Basterà in questa sede fare rapido cenno a una plausibile alternativa. L'interpretazione, vale a dire, che rileva in Platone la concezione di due piani della medesima realtà, in reciproca coniugazione e articolazione di unità distinzione, peraltro ormai inaugurata da qualche decennio, specie nel mondo culturale franco-tedesco. Le famigerate idee separate, che non casualmente la fisica più recente sembra rivalutare, in realtà sono tanto poco scisse dal reale, che Platone non riesce a concepirle se non come idee antoisosi, strutture del reale, forme interne e immanenti, inerenti agli enti, intrinseche agli esistenti. Un caso di scuola nel quale il testo originale greco si rivela illuminante e risolutivo a dispetto dello stile e del registro linguistico di Platone, non del tutto immuni da forzature e licenze poetiche, in particolare in ambito matematico. E, come tali, abilmente cavalcate e assimilate dalla filosofia del cristianesimo dei primi secoli, Platone non era neoplatonico. Come Cristo non era cristiano, e Marx marxista, che il mondo sia formoso, infatti, appare ictu oculi, e negare un'evidenza è solo segno di dabbenaggine, ammonisce Aristotele. L'asserzione, invece, che le sue forme ideali siano indipendenti e separate in un altrove, ovvero in nessun luogo, sembra un gesto intellettuale ingeneroso, più che un'interpretazione, in libertà, tra le altre. Se non gratuita offesa, pura trasfigurazione fantastica di un paradigma teoretico vitale in salsa schizzoide, più di uno studioso cattolico e non si affanna ad osservare come il Dio di Einstein non possa essere semplicemente considerato come un modo di dire, una locuzione idiomatica convenzionale, il cui significante fisso risulta incomponibile con valori ed effetti di significanza autentica e univoca. Non si può che consentire. Il nome di Dio, lemma polisemico per antonomasia, ha sempre innescato, fin dalla cultura greco-latina, questioni cruciali relative all'assegnazione di valore ai nomi degli dei. E certamente, nel complesso della prospettiva di Einstein, esso non funge da banale metafora artistica di uno scienziato geniale, nonché ottimo suonatore di violino. Tutt'altro. In quanto sostanza dell'effettuale realtà, il divino ne costituisce il nome proprio. Come sostantivo, però, dai lemmi, greco, hypokeimenon e ousia, e latino, substantivum e substantia, realtà, ossia di ciò che oggettivamente esiste ed è pensabile fuori e indipendentemente da noi, e persino immaginabile, secondo la valenza linguistica convenzionale della nozione di, da Aristotele alla linguistica contemporanea. De facto, una potente affermazione di sano, perspicuo materialismo. Azionando il potente motore della sintesi, Einstein assegna al nome un valore identificativo, fortemente espressivo e unitario. Semai nome non, il significato greco classico è das substratum, il sostrato, la reale presenza e il fondamento del lessico filosofico-scientifico greco e della lingua madre di Einstein. Antipode, solo per esemplificare, dell'ipostasi metafisico-teologica del de oratione di origine storico incipit di una valanga di rovinose distorsioni culturali nella tradizione occidentale. Così anche ad Einstein è toccato, tocca ancora in sorte di sperimentare le delizie della saussuriana vaghezza del linguaggio, con il suo ineliminabile statuto di ambiguità. Un rapido rimando alla terminologia più che pertinente di Guglielmo di Ockham, cui significativamente si intitola il nostro rasoio, può forse essere utile. Invero, nel pensiero di Einstein, il nome di Dio suppone semplicemente per l'intera e la configurazione intrinseca del reale, dalla mente alla torcia e ai corpi celesti. Nulla di meno, ma nemmeno nulla di più. A differenza della libera esternazione di Galilei quanto al telescopio, infatti, Albert Einstein non avrebbe mai affermato che, nella scoperta della relatività, il concorso della divina grazia gli aveva fornito un aiuto maggiore che non l'intelligenza e la scienza. Oppure, come Newton, nella sua granitica certezza di un Dio autore da adorare, che bisogna essere ben ciechi per non restare estasiati a questo spettacolo, sciocchi per non riconoscerne l'autore, pazzi per non adorarlo. Perché l'uomo che non ammette Dio è un pazzo, in quanto che l'armonia celeste non poté sorgere senza il progetto e la potenza di un ente intelligente e potente. Un progetto, peraltro, implicante la specifica relazione hegeliana ante litteram di signoria servitù, il dominio di Dio sui servi che lo adorano, come esplicitamente assume nei Philosophiae Naturalis Principia Mathematica 1687, i capitali principi matematici della filosofia naturale. Cosicché prosegue l'intera diversità per luoghi e per tempi delle cose create poté sorgere soltanto dalle idee e dalla volontà di questo ente rappresentato, sì, come un orologiaio e però dotato, per l'appunto, di volontà. Ovvero, infine, come Keplero, il quale, pur riconoscendo che Giordano Bruno sostenne l'inutilità di tutte le religioni e che Dio è presente nel mondo, così ringrazia il suo creatore e signore, per l'estasi in cui mi ha rapito la contemplazione delle opere delle tue mani. La consonanza con l'esprit galileiano appare evidente. Altro il rapporto di Albert Einstein con il pensiero filosofico e le tematiche teologiche e religiose. Di scuola originariamente machiana e positivista, egli fu sempre un convinto sostenitore dell'idea profonda di uno spazio relazionale contro la metafisica degli assoluti, aspirazione del Circolo di Vienna. Ma qui anche il nostro necessario dissenso da Holton, secondo il quale Einstein scivola progressivamente verso posizioni realiste fatte coincidere sic et simpliciter con la metafisica degli assoluti, nella fattispecie, uno spazio assoluto. Perché Einstein, ancora Holton, pensa sempre più che la pura esperienza deve essere sottoposta a un pensiero fondamentale che gli serva di base, un pensiero così generale da poterlo chiamare essenza cosmologica. Infatti, se non che tale pensiero fondamentale, correttamente inteso, non incrina minimamente il tenace rifiuto da parte di Einstein di qualsiasi approccio alla metafisica degli assoluti, che non ha per lui neppure il valore della presumption, come tematizzata nella seconda metà del Novecento, ad opera dell'epistemologia anglosassone. Nel 1944, scrivendo a Max Born, ripropone la parafrasi su Dio che non gioca a dadi, già utilizzata, come abbiamo visto, nella lettera del 4 dicembre 1926 a Niels Bohr. You believe in the God who plays dice and in complete law and order in a world which in a wildly speculative way am trying to capture. E ritorna sull'ordine del mondo che egli cerca di catturare in modo selvaggiamente speculativo, annettendo a tale aggettivo talmente intriso di fuorvianti filosofemi che potrebbe trarre in inganno il senso di teorico congetturale proprio dell'universo linguistico della cultura scientifica del suo tempo, come del resto anche del nostro, in conformità alla valenza classica latina della voce de verbale minore di specula maggiore di vedetta legionaria e luogo d'osservazione, da cui minore di specere maggiore di greco minore di skeptomai maggiore di latino minore di speculare maggiore di i, e osservare, scrutare, indagare, guardando lontano e in profondità. Come peraltro attesta la scelta di un avverbio aspro e forte come wildly, indicante la furia selvaggia della ricerca. Le sole assunzioni preanalitiche di Einstein, infatti, concernono e si identificano con la Wirklichkeit, la realtà effettuale come intero, più o meno intellegibile, situandosi entro una grande tradizione culturale, il cui focus moderno può considerarsi l'Oratio de Hominis Dignitate, 1486, di Giovanni Pico della Mirandola. La finitezza dell'uomo, proprio perché tale, si illumina nell'apertura illimitata e indefinita della mente, potestà di autodefinizione libera e progressiva, naturalmente idonea ad abbracciare con il pensiero l'universo, ad afferrare la ragione di un'opera così grande, amarne la bellezza, ammirarne la vastità. Mi illumino d'immenso nel canto lirico di Giuseppe Ungaretti. Un'immagine della ragione, della potenza dell'intelletto, che rileva in modo del tutto indipendente dal cosiddetto carattere premoderno del pensiero sistematico di Pico, quanto all'idea della centralità dell'uomo nel cosmo. Del resto, più di 50 anni prima del De Revolutionibus di Niccolò Copernico, pur tuttavia temperie luminosa e tensione spirituale dell'età rinascimentale, nella trepida attesa della prossima pubblicazione digitale presso la Princeton University, è gioco forza farsene una ragione. Un'osservazione conclusiva. Nel 1954, l'anno precedente la scomparsa, in una conferenza dedicata al ruolo dell'università, in un'occasione relativa all'università ebraica sul Monte Scopus di Gerusalemme, Einstein lascia un elevato testamento spirituale in materia di umanissimi assoluti. Ribadisce, infatti, una volta di più la centralità del lavoro intellettuale ed educativo nelle collettività umane, nelle quali, sottolinea con forza, non è il politico, né il soldato, né il commerciante, quello che può rappresentare l'ideale. L'ideale è rappresentato dal professore, persona capace, con i suoi apporti, ed il suo lavoro, d'arricchire la vita intellettuale, morale e artistica del suo prossimo. Assai di rado, infatti, entro le dinamiche delle società storicamente determinate fino al presente modello di produzione con capitale, oggi finanziario, Marx conosceva a fondo la lezione del fornaio di Adam Smith: politici e commercianti arricchiscono le comunità e il prossimo, più spesso se stessi o i loro clientes, nel quadro della morale del pagamento in contanti, del denaro, ossia sovrana ratio di scambio universale. Einstein esalta, nelle fasi di storia e di cultura segnate da crisi più o meno gravi, il ruolo decisivo e pervasivo del pensiero e della coscienza, individuali e collettivi, ai fini della formazione di un'etica pubblica ritenuta possibile e necessaria. Anche se egli non fece in tempo ad assistere al tramonto delle ideologie, pochi anni dopo la sua scomparsa avrebbe almeno in parte condiviso le tesi esposte ad Harvard da Daniel Bell in La fine dell'ideologia. alla sola condizione che la nozione classica di ideologia non venisse impropriamente dilatata, come è accaduto ed accade, fino a comprendere le idee e i valori come tali, anche in ragione del rapporto positivo del grande fisico con il pensiero di Schopenhauer, al cui scritto sul fondamento della morale lo accomunava l'idea profonda di una morale priva, sì, di Grundlage, di fondamento metafisico, ma non per questo meno plausibile ed operativa, pur nella lucida consapevolezza dell'inanità del mito del progresso e dell'impervietà estrema dell'azione storica. Cosicché il gran mistero dell'etica può essere riconosciuto e fronteggiato solo affrancandosi dalla pur necessaria illusione velo di Maya, che reclude gli uomini nella gabbia di un'individualità asfittica, solitaria e irrelata. Lungo questa via, peraltro, diciamo incidenter tantum, lo Schopenhauer caro ad Einstein incontrerà Leopardi, sebbene quest'ultimo, se ancora in vita, non avrebbe certamente liquidato come canaglione democratico la grande rivoluzione europea del 48, come invece capitò al pensatore di Danzica, per ragioni complesse che non è qui possibile analizzare. Al netto, pertanto, delle ricorrenti trahisons des clercs, di certo, a giudizio di Einstein, le deficienze dell'intelletto inibiscono le vie d'uscita e anzi aggravano le crisi. Ai nostri chiari di luna, che ci vedono impegnati in estenuanti, ancorché legittime, rivendicazioni salariali, come se la qualità dell'insegnamento dipendesse unicamente da esse, e non anche dal valore del docente, dalla sua formazione professionale e istituzionale, beh, una riflessione coraggiosa non apparirebbe affatto peregrina. Nel manifesto Russell-Einstein, presentato a Londra il 9 luglio del 1955, meno di 3 mesi dopo la scomparsa di Einstein, la più drammatica denuncia mai scritta sulla minaccia rappresentata dalle armi nucleari per il genere umano, si legge: nella tragica situazione che affronta l'umanità, noi non stiamo parlando come membri di questa o quella nazione o continente o fede religiosa, ma come esseri umani, membri della specie umana, la cui sopravvivenza è ora messa a rischio. Facciamo un appello come esseri umani ad altri esseri umani, ricordate la vostra umanità e dimenticatevi del resto. Se riuscirete a farlo, si aprirà la strada verso un nuovo paradiso. Se non ci riuscirete, si spalancherà dinanzi a voi il rischio di un'estinzione totale. Ed ecco recuperata, in queste parole giustamente considerate come il vero testamento spirituale di Einstein, l'idea greca classica di paradeisos, paradiso, nel significato storico-culturale originario del lemma, giardino del bene, parco dei valori, di ciò che conta per noi, non già luogo sovrumano, remoto e inaccessibile, men che mai emblema di irreparabile caduta invocante la grazia. Immagine, dunque, di una meta concreta e possibile, non miltonianamente perduta, e sempre ancorata e nutrita dell'inquieto pensiero dell'umano, perché Einstein è stato portatore di un'elevata, una precisa, ricca e nobile concezione del mondo, della storia e della vita, imperniata sul tema della pace, della libertà, dell'etica e della giustizia, che la comunità scientifica internazionale, galvanizzata e rimotivata dall'entusiasmante novità della Princeton University, l'edizione digitale della sua opera Omnia, in queste ore sta celebrando, in modo indipendente, apart from, dalla sua impresa scientifica. L'invito è ora a riconsiderare con maggiore attenzione il suo pensiero filosofico, dopo decenni di intenso studio di quello scientifico. Con le parole della direttrice del progetto, Diana Kormos-Buchwald, speriamo anche di demolire alcuni miti in sospeso. Einstein non era il teorico isolato che lavora da solo in un attico con carta, penna e calamaio. Per l'appunto, Dalla lezione dell'epistemologia anglosassone del secolo scorso, da Imre Lakatos a Thomas Kuhn a Paul Feyerabend, abbiamo ormai appreso che l'impresa scientifica non è mai pura, in quanto che incorpora sempre un'ampia gamma di presumptions, assunzioni preanalitiche, principi di fondo e di sfondo, ossia, che precedono e innervano la teoria, contribuendo a generare nel tempo le stesse rivoluzioni scientifiche. Tanto vero che Einstein, in esplicita parafrasi dal pensiero di Kant sulla relazione senso-intelletto, poteva affermare: la scienza senza la religione è zoppa, la religione senza la scienza è cieca. Il mistero è la sorgente di tutta la vera arte e la vera scienza. E l'autentica religione è il vero vivente, quod demonstrandum. Chi non lo comprende e trova la vita senza senso è squalificato per vivere, con il rischio concreto che tutta la nostra civiltà, il nostro esaltato progresso tecnologico si trasformi in una scure nelle mani di un criminale patologico. Ricordate, ammonisce Einstein, contro la ibris tragica, la protervia di una ragione ideologicamente troppo sicura di sé fino alla violenza. Non più, tuttavia, che nei riguardi di una religione accecata e accecante, in memore dell'invocazione di Aiace nell'Iliade omerica: Padre Zeus, liberaci da questa nebbia, facci pure morire, se credi, ma nella luce. La semenza dantesca in versione integralmente umana, ancora, sempre,